Facciamo un altro passo in avanti nel nostro percorso, dopo aver capito che dobbiamo uscire da noi stessi e la chiamata del Signore, nella misura in cui noi restiamo sintonizzati sulla chiamata del Signore, è questa chiamata che ci porterà fuori da noi stessi per poter quindi essere liberi di entrare e di dimorare in Gesù. Faccio una piccola sottolineatura e che anche attraverso i colloqui che ho fatto e quindi ho naturalmente alcune cose anche, come dire, tra virgolette, le aggiusto un po' anche tenendo conto di quello che ascolto un po' da voi e vi ringrazio perché mi arricchisce sempre l'incontro e l'ascolto dell'esperienza. E direi questo, che la scrittura e la storia sacra, la storia biblica, comprende l'Esodo. E perciò la mia storia non può essere una storia senza un Esodo. Anzi, se dovessi io dire cercare una definizione di ciò che è l'esperienza spirituale, io la descriverei proprio come un esodo. E l'esodo fondamentalmente è una liberazione. Bisognerebbe adesso specificare, però vorrà dire che il prossimo corso di esercizi magari lo facciamo sull'esodo, così lo spieghiamo in tutti i suoi aspetti. Oggi un riferimento comunque lo faremo a una delle figure bibliche alla quale io sono molto affezionato, che è Mosè, però è questo. E aggiungo questa cosa, dico, se nel tuo cammino non ti sei posto nel tuo cammino vocazionale, questa esperienza di esodo non c'è, difficile restare sul monte. È difficile che tu sia sul monte, perché la chiamata comincia al lago per salire al monte, eh? Per tutti, la chiamata del monte poi è la chiamata comunque per tutti, lo vedremo sabato, domenica, lunedì, che è una chiamata comunque per tutti, della quale la vita consacrata e il discepolato ne sono la profezia, ne sono l'epifania, la manifestazione, l'espressione, l'incarnazione. Ieri, quando abbiamo fatto quei riferimenti alla vita e all'esperienza del matrimonio, era un modo anche per far vedere che la dinamica interiore è la stessa. E, se volete, è un modo per far vedere come l'esperienza spirituale e l'esperienza umana non sono due esperienze, ma sono un'unica esperienza. Mi sono spiegato cosa. Se non mi sono spiegato, fatemi un verso. Noi devo dire che questa cosa non è contata, perché per la verità noi abbiamo alle spalle, qualcuno di voi dice no, io non ce l'ho alle spalle perché sono proprio stata cresciuta un po' così, con invece la separazione tra l'esperienza spirituale e l'esperienza umana, fraintendendo quella suddivisione tra spirito e carne, tra uomo spirituale, uomo, che di paolina memoria, ma è un fraintendimento quello lì. Però purtroppo, ahimè, non c'è sempre stato detto. Io diciamo che l'ho preso un po' nella coda, però ho fatto in tempo anch'io un po' a sentirli dire che, non so, diciamo pure così, che tutto ciò che è spirituale sì, tutto ciò che invece è umano no, come se fosse negativo. Questa è una bella distorsione, eh? Perché se ci pensate, un'idea così cancella il mistero dell'incarnazione. E allora Gesù Cristo lo prendiamo, lo mettiamo nel baule e lo mettiamo in cantina. Perché lui invece ha esattamente messo insieme e lui è proprio la rivelazione che queste due cose sono, che l'esperienza spirituale no, avviene nell'umano. Bene, però se faremo un corso sull'Esodo tratteremo queste cose con più calma. Detto questo, oggi a che cosa ci dedichiamo? Ci dedichiamo quindi alla domanda come rimanere in Gesù? Ieri abbiamo detto come mai facciamo così tanta fatica e abbiamo capito che la questione è che noi conviviamo con due chiamate e per cui, per dirla alla fine, la nostra vita non è un matrimonio, ma è, come dicevamo ieri, finisce per diventare una sorta di convivenza. Che come sappiamo è sempre una cosa un po' a tempo, no? Dice, finché stiamo bene insieme, a buon conto, scusate il gioco di parole, io tengo il mio conto, tu tieni il tuo, perché così almeno nel momento in cui ciascuno prende la sua strada non abbiamo grossi problemi, perché poi i problemi vengono fuori soprattutto quando ci sono di mezzo i soldi, e questo l'abbiamo detto anche legato alle dinamiche familiari. E oggi allora ci chiediamo, ieri come mai faccio così tanta fatica? Oggi ci domandiamo come posso rimanere. Come si fa a rimanere in Gesù? Come si fa a rimanere nella chiamata di Gesù e a non cadere nella chiamata del nemico, del faraone, il faraone non quello di Egitto, nel nostro faraone, che abbiamo detto ieri, insomma, prima o poi bisognerà fargli un solenne, cantato, ma un bel funeraletto a questo faraone, solenne, cantato, però bisognerà prima o poi, insomma. Allora, anzitutto suggerisco una premessa e poi stamattina do la prima indicazione, oggi pomeriggio la seconda, se volete la prima risposta, pomeriggio la seconda. La premessa è questa, che per poter dimorare in Gesù è fondamentale un atteggiamento, una disposizione interiore. Ieri sera, anche dopo cena, in un colloquio abbiamo un po', diciamo in un altro senso, però accennato un po' a questa cosa. Marco 10, 13, 15. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, Ma i discepoli lo rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». La domanda è: come si entra, come si rimane in un angolino là in fondo, al corridoio, dopo la sala di San Giuseppe, per andare all'altra cappella? C'è una bella statua di Santa Teresina di Gesù Bambino. Io credo che la vita di Santa Teresina ci dice che questo è la disposizione necessaria perché uno possa rimanere in Gesù. E la spieghiamo. Il bambino entra e rimane nelle braccia di Gesù. E mi piace questa immagine, appunto, di Teresina Memoria, che ci insegna che per dimorare e per rimanere in Lui bisogna essere liberi come un bambino. E un bambino è uno che sostanzialmente non si vuole fare da sé. Faccio io. Va bene, per l'amor del cielo. Fai. So io cosa devo fare.
Sì.
Fai. Non devono dirmelo gli altri che cosa devo fare. No, per l'amor del cielo. Questa è una disposizione interiore che, se rimane questa, il bambino invece è quello che è libero interiormente, ma si affida, nel senso dell'affectus fidei, no? Si affida nel senso affettivo, nelle braccia, non so, del suo papà e della sua mamma, e si lascia consolare da lui, si lascia spiegare le cose da lui, si lascia condurre da lui di qua, di là, si lascia curare, si fida e si affida alle spiegazioni del suo papà e della sua mamma, e ci crede. Un bambino è uno che si affida all'agire di un altro su di lui e si mette nelle sue mani, nella certezza dell'amore dell'altro, del quale io sono certo che farà, per l'amore che ha per me, fa lui, sa fare il mio bene. Mi spiego? Per cui c'è tutto quel, se volete, il tema di Teresina Memoria, dell'infanzia spirituale, dell'umiltà, della semplicità, della piccolezza. Ti benedico, Padre, perché, adesso faccio questa piccola confidenza e dico: come un bimbo sereno in braccio a sua madre, così è l'anima mia. Ecco, questa è la mia, è quella che io uso come ultima preghiera che chiude il giorno. E infatti, cosa fa un bambino nelle braccia di sua madre? Si addormenta in pace. E sua mamma poi lo mette di qui, lo mette di lì, lo mette di là, e lui, dove lo mette sua mamma, sta, va. Questo è un atteggiamento importante, perché se questo, che è una disposizione d'animo del cuore. Bene, allora, il rimanere in Gesù ci fa discepoli. Come? Quando? Come si fa a rimanere? Potrei dire così: stare rimanere in Gesù con un bambino che ci rimane con il cuore, no? E metto vicino all'idea del rimanerci col cuore e dico: tu rimani in Gesù per mezzo della preghiera. Quando noi pensiamo, parliamo della preghiera, subito pensiamo a delle cose da fare, pensiamo a delle cose da dire. Io mi ricordo in seminario, quando sono entrato, terminato il liceo, e sono entrato in seminario, ma arriva la prima sera, era andata ancora bene, però dopo, insomma, dopo la cosa diventava un po' complicata, perché c'erano quelli che venivano dal seminario minore, che avevano fatto il liceo in seminario, e quando si andava in chiesa per la preghiera, oh Dio, io li guardavo e dicevo: oh mamma mia, guarda quello lì, guardo quello là, e sono lì in ginocchio da mezz'ora, da un'ora. Li vedo lì che, e io insomma, dopo un po' dicevo: e adesso cosa faccio? Guardavo l'orologio e dico: oh mamma, ancora 3 quarti d'ora. Perché non sapevo cosa fare, non sapevo cosa fare. Perché per noi vivere è un po' fare, soprattutto noi di occidentali, non karma, ma comunque cultura, siamo homo faber, no? Ed era proprio così. Io mi sentivo sempre, ho detto: mamma mia, io non imparerò mai, non, perché dico: cos'è che uno fa? Cosa dice? Cos'ha da dire? Cos'ha, no? Questo è per dire che l'idea che tante volte noi abbiamo è proprio un po' questa. Invece la preghiera è quell'esperienza per mezzo della quale la nostra anima, la nostra interiorità, ascoltando e lasciandosi fare e condurre dallo spirito, finisce per stabilirsi in Gesù e in Dio. Luca 12:34. Dov'è il tuo tesoro, là si stabilisce il tuo cuore. Pregare diventa perciò non un fare, ma piuttosto un abitare, un essere abitati in e da Gesù per l'opera dello Spirito. Quando la mia anima, la mia interiorità, dallo Spirito si lascia prendere e condurre. Se la preghiera, o se attraverso la preghiera non faccio questa esperienza, noi continueremo ad essere come tanti che conosciamo, cioè dei senza fissa dimora, in balia di tutte le chiamate, dalle quali siamo bombardati, tirati di qua, di là, di su, di giù, e così anche, abbiamo capito, ingannati, che ci portano fuori da noi stessi, lontani da ciò che siamo, estranei non solo a Dio, ma estranei anche a noi stessi, estranei alla mia verità. Lo dico con un'idea. Quando uno dice: io non so come ho fatto, perché per tanti mesi ho pregato, sentivo questo desiderio, questa comunione col Signore, poi non so, in questi ultimi mesi. E uno cosa fa? Sente in quel momento che è estraneo, cioè sto vivendo da estraneo rispetto a ciò che è la mia verità e ciò che sono io. Mi sono estraniato a me stesso. E certo, allora, per poter un pochino meditare su questo modo di intendere la preghiera, allora vi suggerisco di soffermarvi un po' sulla pagina del Vangelo della Trasfigurazione. La prendiamo però da Luca questa volta. Siamo Luca 9:28 e la prendiamo da Luca perché Luca specifica, Luca è il Vangelo che più di tutti parla della preghiera di Gesù. Tra tutti i Vangeli, Giovanni lo fa con la preghiera sacerdotale, nei sinottici è Luca quello che dà più spazio all'esperienza della preghiera di Gesù. E infatti Luca 9:28 dice: circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì su un monte a pregare. Versetto 29 dice: mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Questa è la preghiera, è questa esperienza. Dove vedete, il Vangelo prima dice: quello che abbiamo già accennato, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. La preghiera è quell'esperienza che comincia, può cominciare dopo che mi sono lasciato prendere da Gesù. Provate a pensare a volte com'è la nostra preghiera. Mi metto lì e dico: adesso prego. Poi mi viene in mente una cosa e magari mi alzo, vado a farla, poi torno indietro, poi mi rimetto lì, poi me ne viene in mente un'altra. Voi capite che siamo presissimi da Gesù così, eh? Questo addirittura fisicamente. Poi, quando riusciamo a rimanere almeno fisicamente lì, non so la mente e il cuore quanto siano presi dentro da Gesù, mi spiego. Cioè la preghiera comincia subito dopo che io mi sono lasciato prendere. Fin quando non mi sono lasciato prendere, la preghiera, potrò dire le preghiere, potrò. Faccio un esempio, che uno è lì che dice: oh, allora forza sorelle, su che dobbiamo dire il vespero perché poi dobbiamo andare. Boom, tira fuori il breviario, oddio viene a salvarmi. Bram, 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 bram. Detto il vespero, pronti, andiamo. Adesso la metto un po' così perché insomma dopo al quarto giorno bisogna anche un po'. Adesso enfatizzo un po' la cosa, ma per sorridere anche un po'. Però se ci pensate, noi cosa facciamo? Cioè è difficile che uno entri nella preghiera e che quindi dimori in Gesù nel momento in cui 3 secondi prima faceva una cosa e 3 secondi dopo prega. Se ha ricevuto qualche dono speciale, beata. Però a quelli normali, poveretti come me, bisogna salire sul monte, lasciarsi prenderlo, andar su, mettersi lì, e a un certo punto, come dice il Vangelo della Trasfigurazione, che a un certo punto non videro più nessuno se non Gesù solo. È quello stare con lui, permettendo che lui ti possa prendere e ti possa portare dentro di lui, dentro all'incontro, all'intimità, a quella relazione e a quel dialogo cuore a cuore con lui. Ma attenti bene, perché guardate che se noi abbiamo questa pagina del Vangelo che ci dice, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e le sue vesti divennero candide e sfolgoranti. Se noi sappiamo questa cosa è perché i tre l'hanno vista e hanno visto che cos'è la preghiera di Gesù, che era una dimora, un dimorare in una comunione intima col Padre, al punto che questa cosa diventava visibile a chi era lì. Del resto, non so se anche a voi capita, no, di dirlo quando magari, non so, vivete, se quelli di voi che vivono, non so, in parrocchia o hanno esperienza, e uno dice: guarda, quella donna lì è proprio una donna di preghiera, perché ti accorgi quando lei è in chiesa, si vede che prega. Non è così? Perché si vede. È talmente una, come dire, sei talmente entrato e dimori talmente dentro in questo dialogo intimo che a un certo punto chi è all'esterno lo vede che tu sei in un dialogo, come anche il prete dall'altare vede la signora che durante la messa prende la borsetta, apre, guarda dentro. Poi prende una cosa e dopo si gira e si vede dove sei nella preghiera, dove sei quando preghi. Ecco, mi spiego un po'. Se invece la preghiera è appunto fare delle cose, io non entro e non dimoro in Gesù, eh? La preghiera invece è quella che mi permette di entrare e di rimanere dentro. Gesù stesso, io sono convinto che li ha presi, li ha portati sul monte per fargli vedere, per fargli capire, per fargli conoscere che lui dimorava nel Padre. È solo così che la tua anima si accorda allo Spirito e lo Spirito, la tua anima, cioè la tua interiorità, la tua persona, si accorda allo Spirito, la porta e la fa vivere in Gesù. Altrimenti, nonostante la preghiera, la tua anima, la tua vita interiore non entra in intima unione col Signore e nonostante la preghiera, tu continui a rimanere in intima comunione con brave! Brave! Vedete che adesso le cose cominciate ad intuirle anche voi? Cioè, se la preghiera non cambia il mio domicilio, la domanda è: se io dopo tot anni anche di preghiera continuo ad avere per indirizzo domanda, ma che preghiera era? A me verrebbe da dirlo, dire: Massimo, ma che preghiera hai fatto per tutti questi anni se abiti e dimori ancora a casa tua? Mi sono spiegato? Grazie del sorriso, perché mi consola, che mi sono spiegato. Quindi la preghiera è questo lasciarsi avvolgere. Avete in mente che a un certo punto cosa avviene sul monte della trasfigurazione, lo vedrete voi leggendo, che arriva una bella nube che li avvolge. Ecco, la preghiera è quando tu ti senti avvolto e la nube è il linguaggio dell'antico, che è la presenza di Dio che scende in te, ti avvolge, ti prende e ti porta. Mi spiego? Attenzione che io le conosco queste cose perché, insomma, qualche volta poi qualcuno mi dice: sì, va bene Massimo, ma Va bene, sono belle queste cose qui, ma poi la vita è un'altra cosa. Attenzione, a ragionare così, Attenzione a ragionare così. Perché dopo non diciamo, ma come mai? Ma perché? E le risposte sono queste qui. Se noi diciamo che queste sono tutte favole, va bene, andiamo avanti a dirlo. Io ho anche i miei confratelli che mi dicono, sì, ma Massimo, sì, va bene. Diremo al Signore, guarda, ti sei sognato una bella favoletta, la nube. Ho detto che Mosè è uno dei miei amici, sì. Allora vi do due testi. Il primo è un testo da chiudere gli occhi mentre lo leggo perché lo vedete. È da vedere, eh. Aspetta, scusate, eccola qua, no, stavo dicendo, da che l'ho perso. Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto a questa tenda del convegno posta fuori dall'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda. Seguivano con lo sguardo Mosè finché non fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube, tutte favole, né? E restava all'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano, ciascuno all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla col proprio amico. Aspetti, perché adesso l'ho cancellata. È Esodo 33, 7, 11. Questa è una liturgia. Uno dice, ah, dobbiamo farla. Questa è una liturgia. Se sullo zerbino, perché io sono sullo zerbino, ma Mosè è dentro. A San Pietro gli dovrò dire, senti, fallo venire fuori sullo zerbino perché io ho proprio voglia di vederlo, quest'uomo. E questo è l'uomo che è riuscito a portare fuori insieme a Yahweh il suo popolo dalla schiavitù, dal faraone, dalla chiamata del faraone. Ma lo poteva fare solo uno che è dentro viveva un'esperienza così. La preghiera è quella cosa qui. Voi ogni giorno dovete darvi un tempo nel quale soltanto state a faccia e parlate col vostro sposo, col vostro signore, come voi fate, come vorreste fare, a tu per tu, cuore a cuore, con la vostra amica del cuore. Se poi avete tempo, girate la pagina al capitolo 34, al versetto 29. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante poiché aveva conversato con Dio. Luca 9, favole, favole. Mosè, Aaron e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore ad avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò e Aronne con tutti i capi della comunità tornarono da lui e Mosè parlò al popolo. Questa è l'esperienza della preghiera. Poi questo non vuol dire che noi possiamo dire anche le preghiere, però il dire tante preghiere non fa, come dire, non compensa alla mancanza di questa cosa. Mi spiego? Anch'io lo dico il rosario, però se il rosario viene detto in un contesto, in un clima di preghiera che è questo, voi capite che lei è un'altra cosa, anche il rosario, mi spiego? Cioè il rosario detto sul monte della trasfigurazione, fuori da quella cosa lì rischia di diventare una cosa appunto detta, dove il tu per tu, il faccia a faccia, chissà qual è. Quando l'anima, la tua vita interiore trova la sua dimora in Gesù, vuol dire che trova la sua verità. E quando uno è nella verità, è nella luce, è nella luce, è nella pace. Perché chi e quando noi non siamo nella verità, cosa facciamo? Fuggiamo la luce e cerchiamo Adamo, dove ti sei nascosto? Non è così? L'ultima cosa, scusate se mi è un po' scappato il tempo, vado velocissimo su questa. Gesù invita a pregare sempre. Luca 18:1, lo leggete voi, e Paolo lo dice in Prima Tessalonicesi 5:17. Non cessate mai di pregare. Perché? Perché il tralcio, se si stacca dalla vite, appunto, se non dimoriamo in Gesù come il tralcio nella vite, diventiamo secchi e la nostra vita spirituale diventa secca, deperisce fino a morire.
Vuoi ripetere queste ultime due citazioni?
Sì, Luca 18:1. E prima Tessalonicesi 5:17. Ecco perché è essenziale perseverare nella preghiera. E quando dico perseverare nella preghiera vuol dire perseverare in questo tu a tu per tu. I frati dicevano di San Francesco che era diventato un uomo fatto preghiera. E lui, quando gli chiederanno che cos'è la preghiera, lui risponde: vivere in due. È per questo che anche lui è un altro dei miei amici e che incontrerò sempre anche lui sullo zerbino. Su quello zerbino lì devono esserci due poltrone un po' comode, perché ho da chiacchierare con un pochino di quelli che sono dentro. Però, siccome non posso entrare ad incontrarli, devono, perché sono un poveretto, devono uscire loro. Chissà mai che poi mi aiutino a entrare dentro. Però è quella cosa lì. La preghiera è quella che ti permette di entrare in Gesù fino al punto che noi ormai viviamo in due. Sarà un po' impegnativo, non lo nego, sarà anche un po' faticoso, però è bello. E io spero questa cosa di avervi fatto venire un po' la voglia di gustare questa bellezza, perché allora dopo davvero la visione, no? Uno ha un'altra visione. Delle cose, di tutto, insomma. Bene, la grazia da chiedere quindi oggi, grazia anche questa che normalmente non chiediamo mai, perché tanto noi preghiamo già, e invece dobbiamo chiedere: Signore, donami l'esperienza della preghiera, di Mosè, potete dire di Mosè, la preghiera di Gesù, l'esperienza della preghiera di San Francesco, perché anch'io possa aiutami a camminare verso un'esperienza di preghiera che diventi così. Bene,